tesi sui massimi eventi della storia dopo la vita di Gesù, dal punto di vista dell'importanza. Ecco, dopo la vita di Gesù, di quel Gesù che ha diviso la storia in avanti Cristo e dopo Cristo. Ecco, questi eventi sono una mia concezione personale, ovviamente, non è che si possa dire che io dico la verità a questo riguardo. Ecco, secondo me il massimo evento della storia dopo Gesù, su cui farò un accenno anche alla vita di Gesù, per vedere come può essere interpretata nell'interpretazione epistemica, e quindi qui si darà luogo a determinazioni epistemiche e non punti di vista. Il massimo evento storico potrebbe essere inteso quello degli eventi della Roma sul finire della Repubblica e la nascita dell'impero. Sono tesi che ho già esposto nel sito, ma qui voglio esporle in senso propriamente storico, sebbene naturalmente faccia riferimento all'argomento che ho già detto nel sito, e cioè il rilievo poetico di una poesia che non è stata creata da un Shakespeare, ma è stata creata direttamente dalla mente del creatore, così come non è mai stata rilevata dagli storici, né spetta a loro rilevarlo, perché gli storici descrivono gli eventi e non è che vanno a spiegare la struttura poetica dell'evento. Allora, cosa è successo? È successo che Pompeo, per avere il favore del Senato e farsi considerare il principe difensore della Repubblica, lascia l'esercito. Ecco, io sono un po' ignorante in senso storico, utilizzo schemi semplificati senza troppe precisazioni storiche che non ho qui disponibile internet. Sono appunto vicino a Cortina e manca l'elettricità e manca internet. Il cellulare va con internet, ma insomma devo risparmiare, devo razionare l'energia elettrica. Allora, Pompeo lascia l'esercito fuori di Roma e quindi praticamente si fa eleggere come difensore della Repubblica, difensore del Senato. Cesare non ha questo scrupolo, viola la legge di Roma, attraversa il Rubicone ed entra a Roma o fuori di Roma con il suo esercito. E quindi vincerà Pompeo. Come sappiamo, vincerà Pompeo, non lo uccide direttamente, morirà Pompeo per mano di sovrani egiziani, mi pare di ricordare, e addirittura Cesare vendicherà la morte di Pompeo, mi pare. Comunque, appunto, c'è lo scontro fra Cesare e Pompeo, e Cesare ha la meglio su Pompeo, questo è il concetto. E poi come muore Cesare? Muore, quasi una vendetta di Pompeo, ai piedi della statua di Pompeo. Questo è appunto lo scenario drammatico, quasi una tragedia, della morte di Cesare, che neanche Shakespeare ha saputo creare una cosa del genere ed è stata creata dalla mente del creatore. La vendetta di Pompeo, che aveva rispettato la legge di Roma, Cesare la viola, vince Pompeo, ma muore ai piedi della statua di Pompeo. Muore a causa di chi? Ecco qui un altro discorso interessante. Non muore Cesare a causa di sicari inviati da potenti senatori. No. Quindi, se osservi la struttura complessa del passaggio dalla Repubblica all'impero, muore per mano di volgari assassini, gli stessi senatori, non anziani saggi tipo Cicerone, no. Giovani, giovincelli, già senatori, assassini, volgari assassini. Bruto, quindi gli senatori stessi stendono la mano sul corpo di Cesare e lo accoltellano come volgari assassini, volgari sicari. Un potente senatore avrebbe inviato sicari, invece loro stessi, i senatori stessi, uccidono Cesare. E cosa succede? Succede che in questo modo il Senato si macchia di un crimine e quindi ci vuole la vendetta. La vendetta sarà che il Senato cessa di essere degno di se stesso e quindi è giusto che trionfi il progetto di Cesare e quindi si ha la nascita dell'impero, ma una nascita dell'impero con un doppio complesso di Edipo incrociato. Augusto, erede dell'uccisione del Senato e dei padri senatori, creerà un impero che dà un ossequio formale ma sostanzioso al Senato e quindi dice: appunto l'imperatore, io agisco per mano del Senato, cioè fa sopravvivere il Senato. E, altro complesso di Edipo incrociato, i senatori si sono macchiati dell'uccisione di Cesare e quindi si avrà la sudditanza edipica del Senato verso tutti i futuri imperatori che saranno definiti, saranno chiamati per complesso di Edipo, senso di colpa e sopravvivenza proiettiva dell'immagine del padre di Cesare, i futuri imperatori saranno chiamati Cesare, Cesare Augusto, Cesare Tiberio, eccetera, Cesare Nerone. E cos'altro si può aggiungere a questo scenario? Si può aggiungere che questo è il massimo evento della storia dopo Gesù Cristo, perché si è parlato anche del mito dell'Araceli, cioè di un Augusto a cui viene rivelata la nascita del Salvatore, di un Salvatore, mi pare di ricordare perché sono proprio ignorante, che nasce sotto Augusto, sotto Cesare Augusto, e quindi nasce Gesù Cristo, la nascita della Chiesa, contemporaneamente alla nascita dell'impero. E quindi principio Stato-Chiesa, là dove c'è la Chiesa c'è lo Stato e dove c'è lo Stato c'è la Chiesa. E lo Stato legittimo è l'impero, come dirà Dante. Quindi appunto non un evento storico qualunque, ma quell'evento della nascita dell'impero che insieme alla Chiesa sono destinati a governare il mondo. E la tesi epistemica, che non ho letto da nessuna parte e ho introdotto io nel sito, che la storia dell'umanità è la storia dell'idea dell'impero, cioè dell'aquila, l'aquila di cui parla Dante. Perché? Perché, come ho già detto nel sito, ma voglio qui ripetermi, la lotta tra le monarchie europee moderne, Francia e Inghilterra, era la lotta per il prevalere e quindi per l'idea dell'impero. Poi questo si chiarisce con Napoleone, che non si limita alla monarchia francese, no, l'impero francese, per dominare evidentemente il mondo intero, va ad attaccare anche la Russia. Poi, prima e seconda guerra mondiale, la Germania che fa il grande tentativo del dominio del mondo sotto Hitler, e poi guerra fredda, US e URSS. Non è un mondo bipolare, è un mondo bipolare per l'equilibrio tra poteri che vorrebbero ciascuno prevalere sull'altro. E quindi ognuno fa volgere, porta alta quindi l'idea dell'impero, perché l'URSS vorrebbe dominare il mondo, perché gli USA vorrebbero dominare il mondo, e quindi appunto l'idea dell'impero, un unico Stato che governa il mondo. E ancora, crollata l'URSS, si è parlato per gli anni 90 dell'America come unica superpotenza mondiale, ecco l'idea dell'impero. E i politologi americani negli anni 90 scrivevano libri paragonando l'impero statunitense all'antico impero romano. E poi abbiamo visto nella cinematografia di Hollywood che soltanto Hollywood ha saputo dare la lettura molto spettacolare di quello che era l'antico impero romano, in film quali. Ma qui mi pare che sia Hollywood, non vorrei sbagliare, perché anche se era l'ambientazione a Roma, non, ecco qui sono ignorante, non ho internet, non so se c'entrava Cinecittà, comunque parliamo, mi pare che sia Quo Vadis, ecco dopo andrò a vedere, perché potrei navigare in internet col cellulare, è Quo Vadis, e poi la rappresentazione di Roma data da un film come Spartacus con Kirk Douglas, e poi ancora in film come Ben-Hur, dove si parla dell'ebreo Ben-Hur, ma in realtà è sempre l'impero romano, e quindi questi americani che danno la rappresentazione di Roma. Ecco appunto, no? Quindi essenzialmente la Roma, come viene rappresentata nella cinematografia americana, che quindi in qualche senso vuole attribuire all'impero americano il ruolo di antico impero romano. E quindi appunto, come ho detto, la tesi è quella che in tutta la storia dell'umanità c'è sempre l'idea dell'impero, che appunto continua. E quindi appunto quando nasce quella volta là, ai tempi di Cesare, di Giulio Cesare, Gaio Giulio Cesare, e ai tempi di Ottaviano Augusto. E quindi appunto, appunto quello è un evento fondamentale. Che dire della Cina? La Cina non può essere considerata un evento parallelo di importanza a quello dell'Europa. Ecco, io infatti di storia cinese sono ignorante e andrò a leggere, ma l'impero celeste cessa quando c'è il comunismo che proviene da quel Marx, che poi è passata l'idea del comunismo all'URSS, e poi è passata con Mao alla Cina, e quindi essenzialmente la Cina è un prodotto, direbbe Severino, accetterebbe questa tesi, è un prodotto europeo, culturale europeo, perché Mao proviene da Marx. E quindi essenzialmente non si può parlare di una Cina originale fin dai tempi antichi. Però né del Giappone. Quindi cosa può essere paragonabile a questo evento quale quello dell'antico impero romano? Allora, ha detto il premier Cameron che l'Inghilterra ha la storia più prestigiosa. Questo è vero, perché l'impero romano non fu uno stato. Qui noi parliamo dell'Inghilterra come stato, come monarchia europea moderna, e quindi essenzialmente ha ragione Cameron. L'Inghilterra ha la storia più prestigiosa al mondo come Stato, altrimenti sarebbe l'Impero Romano, quello della storia più prestigiosa. Anzi, la Repubblica di Roma è il passaggio tra la Roma repubblicana e la Roma imperiale, perché poi la storia degli imperatori successivi non è molto elevata come importanza. È proprio l'evento storico fondamentale è Giulio Cesare e Cesare Augusto, è Ottaviano Augusto. Ecco, quindi è lì l'evento. Più che importanza di un impero, di uno Stato, si deve parlare di evento storico. Ecco, anche la vita di Gesù non è un impero, uno Stato, è un evento storico. Invece l'Inghilterra è proprio lo Stato dell'Inghilterra, la storia della monarchia inglese è l'evento associato a uno Stato più prestigioso della storia dell'umanità. Ha ragione Cameron. Non l'Italia, assolutamente non l'Italia, perché l'Italia come nato, come Stato nasce poco alla volta e appunto ecco. Poi, altri eventi storici importanti sono quelli dei totalitarismi, di cui va compreso il senso. L'idea di Napolitano e della resistenza, di un fascismo come il male, Fini parlerà del fascismo come male assoluto, ecco, che appunto Fini proviene da lì, ecco, questa idea non è corretta, perché mentre tu non puoi separare il nazionalsocialismo, il nazismo dal razzismo, non puoi separarlo, perché lì c'è la superiorità della razza ariana, quindi è un elemento intrinsecamente razzista, il nazismo. Il fascismo tu puoi separarlo dalla componente razziale. Non c'è il mito della razza italica, quella è una componente aggiuntiva. Nel testamento Mussolini, nell'ultima intervista che viene definita il testamento di Mussolini, dice chiaramente quali sono le idee del fascismo, che non ho qui sott'occhio il testamento, l'ultima intervista, e quindi non posso leggerle. Si parla di idee fondamentalmente positive, che sono le stesse del socialismo e che potrebbero andare d'accordo con il comunismo. Quello è il fascismo, non qualcosa di violento, ma di qualcosa che vuole aiutare la gente. Fascismo, Mussolini non è riuscito a realizzare questo ideale e l'errore di Mussolini, che è poi l'errore di tutti i totalitarismi e che è la grande lezione della democrazia, la grande lezione della democrazia, e che viene a me la lezione della democrazia, è che tu, se hai un ideale, in nessun modo puoi imporlo con la forza. Tu devi proporlo l'ideale, non imporlo, imporlo con la forza e quindi fare violenza alla volontà delle persone, che poi è quello che fanno i servizi segreti perché hanno ragione loro. Infatti queste cose il cattolico non può farle, loro lo fanno perché non sono cattolici. Piazzare, sappiamo cosa. Perché loro dicono la democrazia non ce la fa. La democrazia non ce la fa. È il discorso tipico di un Licio Gelli, per esempio, della massoneria, ed effettivamente la democrazia non ce la fa. E vedevo, per esempio, questi giorni, questa mattina, qui dove sono, no? A San Vito, di Cadore, che c'erano alcune persone che protestavano davanti ai vigili urbani, davanti al municipio, per questa storia qua della luce. Cosa c'entra il municipio di San Vito con quello che è successo a queste tre vallate di Cortina dell'assenza della luce? Una qualche responsabilità il comune può averla perché si è trovato impreparato di fronte a questo evento. Ma ecco, tu, cittadino, non puoi andare a fare queste proteste, ovviamente. Ecco, ha una parte di ragione, un'altra parte, ma questi protestavano addirittura contro l'Enel, contro il servizio elettrico, no? Che dice gli italiani pagano ed ecco questo è il servizio che ci viene dato. C'è una certa follia, una certa pazzia nella popolazione, no? E quindi i servizi segreti cercano di proteggere l'1% della popolazione, i ricchi, da questo orientamento di massa massico della popolazione che diciamo le teste calde della popolazione, no? Ecco, però la grande lezione che proviene dalla democrazia è come quando a scuola come si chiamano? Collegi docenti Tu dici, no? L'insegnante ha orientamento fascista, come sarei io, no? Ma che la decisione la prenda il preside? No, la decisione deve maturare per orientamento democratico dell'assemblea. Ma in questo modo tu dici che le decisioni si paralizzano, si vede come va il Parlamento? No. Dio, la Divina Provvidenza, considera, come ho già detto nel sito, più importante che la decisione maturi per responsabilità delle persone, piuttosto dell'efficienza del sistema. Cioè è più importante che il sistema sia inefficiente, ma la decisione maturi per accordo tra le persone, piuttosto che non ci sia accordo, che la decisione sia presa da uno solo e tutto funzioni, ma quelle persone rimangono come dei bambini passivi e infantili. Quindi la democrazia ha dei disfunzionamenti, ma la Divina Provvidenza dice meglio che ci siano disfunzionamenti, la società deve crescere e maturare insieme. Questo è il pregio della democrazia, la grande lezione della democrazia contro i fascismi e contro appunto i totalitarismi e il comunismo storici, storici. E allora perché io do questo apprezzamento del fascismo? Per quello che ha detto Mussolini, cioè non c'entra niente la forza e la violenza. Lui parlava di alcune cose che andavano a favore della popolazione. Col fascismo tu puoi separare queste cose dall'aspetto di violenza. Invece col nazismo non puoi separarlo, perché il nazismo è intrinsecamente razzista. Questa ovviamente è una mia idea, una mia opinione personale. E perché parlo positivamente di Mussolini? Perché appunto io cerco il padre, l'uomo forte, appunto, ma l'uomo forte va cercato non come l'uomo che ha la forza di imporre un'idea con la violenza sulle persone. No, l'uomo forte è l'uomo, e sono tanti che reggono i destini dell'umanità adesso, come Barroso, Barack Obama, ecco. L'uomo forte è l'uomo di sani principi che non cede la speranza, che non fa cadere la speranza, ed è tutto qui, stop, basta, non c'è altro. Non serve imporre con la violenza un'idea, questo non lo si deve fare. Questo non lo si deve fare. Ecco, quindi il mio apprezzamento si limita a questo su Mussolini, cioè sull'aspetto programmatico, non l'aspetto dell'imposizione della violenza, dell'idea con la forza. Ecco, l'uomo forte deve essere un uomo di ideali e basta, non l'uomo che è forte perché impone gli ideali con la forza, non questo uomo forte. Quindi questi appunto gli eventi storici principali. Cesare, la morte di Cesare, il passaggio tra la Repubblica e l'Impero e poi la storia dell'Inghilterra, questa nazione prestigiosa che anch'essa ha fatto valere l'idea dell'impero, il colonialismo inglese. E appunto, altra parentesi in cui vola l'idea dell'aquila imperiale nella storia. E la vita di Gesù. La vita di Gesù è il massimo evento storico, ma perché la vita di questo figlio di un carpentiere o falegname di nome Giuseppe dovrebbe essere così importante? A parte il fatto di quello che dice la fede, cioè che quell'uomo era il creatore o lo strumento della creazione, cioè appunto l'infinito che si fa bambino, che sta con gli uomini nella storia, però appunto lui in realtà dietro quella figura di Gesù è l'infinito e quindi essenzialmente è il creatore degli uomini e quindi quel bambino là in realtà è così importante da essere il massimo evento storico. Quali altre determinazioni ci consentono di poter dire che quell'evento, la vita di Gesù, era il massimo evento storico? Beh, e qui sarò breve. La ricerca epistemica ha già mostrato qual è il senso della vita di Gesù, riassume la vita della storia del genere umano. E cioè essenzialmente Gesù ascende al Golgota e va sulla croce e qui essenzialmente e poi viene la deposizione di Cristo e la risurrezione. In questo schema applicato alla vita di un singolo uomo c'è la storia dell'umanità, sia dal punto di vista metafisico. Dio crea con la crocifissione tecnologica, l'apocatastasi vede la discesa di Cristo dalla croce, la reinerzializzazione, quindi il reinnesto di Dio nella croce e quindi l'apparizione della tecnica e quindi l'apocatastizzazione del mondo con il suo ingresso nel paradiso, quindi sia l'aspetto metafisico sia l'aspetto storico più concreto, cioè l'ascensione al Golgota nelle sofferenze e l'ascensione dell'umanità alla civiltà della tecnica e quindi la crocifissione di Cristo nella tecnica e la crocifissione dell'umanità nella civiltà della tecnica, che non è il futuro del genere umano crocifisso, ma è l'attualità e il recente passato. La civiltà della tecnica quindi non sarà il futuro, perché è un'utopia il male è un'utopia, ma è quello che è successo nella storia dell'umanità adesso, cioè la rivoluzione industriale, prima, seconda, terza rivoluzione industriale, Quindi la crocifissione degli uomini della tecnica, essenzialmente, l'abbiamo già visto. L'albero della vita, l'albero della conoscenza, Emanuele Severino, paradiso della tecnica, l'albero della vita, l'albero della conoscenza, e quindi civiltà, società dei computer, società della conoscenza, aborto, e quindi la legislazione sulla vita, aborto, eutanasia, fecondazione assistita, e poi la crocifissione della tecnica, e quindi capitalismo, le 8 ore lavorative, che sono schiavitù del lavoro in Cina, la catena di montaggio, quindi Taylor, l'asservimento alla catena di montaggio, la pena di morte, la pena capitale, e quindi l'uccisione tramite la tecnica, sedia elettrica, camera a gas, iniezione letale, e poi appunto il capitalismo che genera appunto la crocifissione del genere umano nella povertà, nella precarietà, eccetera. E nella tecnica in senso stretto, quindi alienazione della tecnica, tecnofobia, paura della tecnica, il chip sottocutaneo, i Google Glass, il computer, il transumanismo, la cibernetica, la bionica, eccetera. E con questa visione complessiva e l'ascensione dell'umanità al Golgotha e la crocifissione dell'umanità nella tecnica simboleggiate dalla crocifissione di Cristo, essendo la tecnica simbolo della croce, essendo la croce simbolo della tecnica, come sempre ha detto l'episteme nel sito fin dal 1995, sempre detto questo, poi il 98, i diversi scritti che ho fatto, poi inizio del sito, il 2006, e così. La croce della la tecnica è la croce. Appunto la T della tecnica, la Tau di San Francesco, ecco. E questi sono appunto i massimi eventi storici.